Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Questa è Radio Frate Sole in blu, in viaggio con la radio, e l'augurio di una buona domenica vi arriva da Francesco Vitale. Sono da solo perché è ancora fresca dopo la querela, insomma, arrivata la scorsa settimana da Andrea, che si è, diciamo, che ha lanciato un'invettiva contro una radio della capitale. Non so per quale ragione, se la siano presi solo con Andrea, evidentemente.
Se la siano presi.
Ecco, Andrea.
Senti che hai detto. Non ne azzecca una. Buongiorno a tutti anche da Andrea Meloni. La settimana scorsa l'abbiamo
Andrea.
Già preso in giro. Questa se la sono presi, hai detto.
Io loro, ora, perché oggi, erano dei soggetti, no?
Da oggi te le segno tutte. E poi a parte che il testo della cosa me l'ha detto te, di dire quelle cose.
Cosa?
Di fare l'invettiva, come la dici te. Me l'hai scritto del testo, quindi querelate. Ora io ti passo la querela. Buongiorno a tutti, buona domenica.
Buongiorno Andrea.
Siamo rimasti allo stesso punto cioè,
sì, non
la
abbiamo
follia.
La follia è rimasta a 7 giorni, no?
È no, come perché se fossero passati 20 minuti e non una settimana.
Andrea, sono arrivate delle email a inviaggiocolaradio@libero.it in realtà. E alcuni, adesso lasciando stare, insomma, i saluti, gli scherzi, insomma, hanno fatto anche delle ipotesi di alcune emittenti qui a Roma. Non ne hanno prese nessuna in realtà, perché non sono quelle indicate. Voi state pensando, e noi non ci riferiamo mai a grandi network.
No, questa è proprio una radiuccia.
Continua
ma
ancora.
Proprio una. Ah, già mi hanno correlato. Almeno è giustificata. È una radiuccia che non vale poco.
Il motivo, però, molti di loro ci chiedevano il motivo per cui noi ci rivolgevamo a questa radio. Però non è il caso di andare adesso
Francesco, la settimana scorsa tu dicesti,
sì,
me lo ricordo,
sì,
avremmo detto piano piano a puntate qualcosa in più, e questa volta dobbiamo aggiungere un qualcosa, un quid.
Andrea, vogliamo riprendere un po',
sì, dai,
diciamo, lasciamo stare. Abbiamo scherzato,
no,
insomma,
sì,
vogliamo,
sì,
riprendere un po' il segno, il nostro viaggio con la nostra meravigliosa Radio Frate Sole in blu?
Probabilmente.
Perché cambia adesso gli stacchi? Non è probabilmente, è
ovviamente. No, te lo spiego, perché ho scoperto che c'è un sito,
sì,
che si chiama In Blu, che vende.
No, sì.
No.
Che cosa vende?
Scarpe.
Bravo Andrea, continuiamo. No. Pure pubblicità adesso.
Vabbè, che ho detto mai.
Sì,
comunque, querelatemi al numero è 333,
sì,
querelatemi.
Sì, dai, buono, sì, guarda che cosa può fare. In blu, sì,
cioè,
è una nota compagnia anche, sì, sì.
È una
però
nota
è
compagnia?
Una nota, sì.
È una nota, allora, gli piace la musica, è nota, fa le note.
Sì, fanno le scarpe, una nota compagnia di scarpe.
In che senso fanno le scarpe?
Le fanno a noi due tra
poco.
Se adesso non la facciamo.
Però, e loro mi piace, cioè io ho pensato in questa settimana, pensa se loro chiudessero, questa è pubblicità occulta nei nostri confronti, cioè. Ci
chi
deturpano.
Dovrebbe chiudere?
Pensa se loro fanno una pubblicità, fanno comprate scarpe in blu, probabilmente col jingle nostro sotto.
E non Andrea.
Radio Frate Sole in blu, naturalmente.
Capisci?
A parte che è scritto diversamente, no? Ma noi siamo un altro in blu, perché vabbè, lasciamo stare.
Naturalmente.
Poi che sito in blu sei andato a vedere?
Ragazzi, Francesco è esausto, non ce la fa più.
Forse dovresti ritornare sull'eremo della settimana scorsa.
Esatto.
Entriamo nel vivo della nostra trasmissione,
scusandoci
con i nostri ascoltatori di questa introduzione. Guarda, passati già più di 4 minuti, non dalle ore 9. E ricordiamo che ci possono ascoltare, ci stanno anzi ascoltando sui 94.200 MHz in modulazione di frequenza per Brindisi e provincia. Andrea Piantala.
E non ne prendi più uno, Francesco, andiamo avanti, poi continua, oggi mi diverto ad ascoltarti.
oppure sul nostro sito internet www.radiofratesole.it. E non dimenticatevi il nostro blog, Andrea.
No, chi se lo dimentica? www.radiofratesole.blogspot.com. E come ci suggerisce Francesco, non dimentichiamoci anche le pagine ufficiali Facebook In Viaggio con la Radio e Radio Frate Sole.
E poi, se volete continuare a inviare le email, no, le querelle ormai sono tutte giunte per raccomandata con ricevuta di ritorno, ma soprattutto ancora, oltre a sapere di quale radio di Roma stiamo parlando, inviate l'email a inviaggiocolaradio@libero.it. Radio Frate Sole, In Blu, naturalmente la radio, una delle tante radio dentro, In Blu.
Senza scarpe.
Senza scarpe, Andrea.
E dentro, cioè senza scarpe dentro. Noi facciamo la puntata in
infradito. Entriamo nel vivo, siamo molto seri. Il viaggio, Andrea. Parliamo di amore nella puntata di oggi, Amore e altri sport estremi, che è il titolo di un libro in libreria per Editrice San Paolo e autore è Paolo Curtaz. Paolo è al telefono con noi. Ciao Paolo, buona domenica.
Buona domenica a tutti.
Paolo, allora, questo titolo è molto interessante, si parla di amore, ma che cos'è questo testo? Dici un po'.
Questo testo è una raccolta di una serie di riflessioni che ho fatto negli ultimi anni insieme a parecchie coppie, cioè abbiamo provato e continuiamo a provare, a dire il vero, a leggere la Bibbia in una chiave sponsale, quindi in questo libro sono andato a cercare nella Bibbia alcune coppie, ho provato a leggere la loro storia e ho provato a chiedermi se ha qualcosa da dire sulle nostre famiglie, sulle nostre coppie concrete, sono uscite fuori delle cose divertentissime.
Molto interessanti, se andiamo a vedere e cerchiamo anche di rivolgerle, no, alle coppie di oggi, di ogni giorno, coppie che sono evolute, le difficoltà e anche qualcosa anche molto divertente, a partire, no, da quando si va alla ricerca della cosiddetta anima gemella.
Sì, guarda, è una cosa molto bella, io dico sempre, se pensate che la vostra vita familiare sia complicata è perché non avete mai letto la Bibbia. Cioè, noi viviamo un contesto un po' particolare in cui si sa poco e male di quella che è la prospettiva cristiana del matrimonio, nel senso che abbiamo un po' qualche vecchio retaggio nella testa, no? Il matrimonio in chiesa, come si dice. Invece quello che secondo me occorre riscoprire è il matrimonio nel Signore, cioè immaginarci che in questo momento molto fragile in cui l'amore esaltato, l'unico che viene, come dire, venduto è quello di fusione, no? Per cui io e te siamo una cosa sola, per cui il sentimento che prevale, travolge tutto, esiste un progetto, è il progetto di questo Dio che ha inventato l'amore, quindi andiamo direttamente alla fonte e proviamo a capire, non com'è il matrimonio tradizionale, quello resta, non qual è quello, come dire, della convivenza oppure di un amore di appartenenza fragile, ma l'amore secondo il cuore di Dio, che secondo me è una roba bellissima.
Amore e altri sport estremi. Quando si parla di amore, anche noi in altre trasmissioni precedenti abbiamo provato, veramente sottolineo il termine provato, ad accennare, perché dare un significato all'amore, quello con la A maiuscola, credo, e tu Paolo me lo confermerai, è difficilissimo. Spesso noi abbiamo anche una difficoltà a dare significato alle nostre parole, no? Ci si innamora di uno sguardo, di un sorriso, e c'è un significato molto importante già nel dire alla persona ti voglio bene, voglio il tuo bene, all'altra, alla persona amata, e soprattutto a creare insieme un progetto di vita duraturo.
Sì, guarda, da questo punto di vista mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto Papa Benedetto a Milano qualche settimana fa, no? dicendo, quando tu vai davanti al Signore a chiedere di sposarti, la Chiesa non ti dice sei innamorato, ti dice vuoi sposarti. Cioè oggi come oggi c'è quest'idea che amore uguale innamoramento. Ora non la Chiesa, ma qualunque terapeuta di coppia, qualunque persona che è un po' attenta al profondo, ti spiega che l'innamoramento è la prima fase di un percorso, io direi la pagina pubblicitaria dell'amore. Ci si sposa quando questo innamoramento diventa qualcosa di più grande, cioè io scelgo te come compagno della mia vita. Ecco, mi sembra che il cristianesimo abbia molto da dire in questo momento storico in cui si è perso un po' il riferimento soprattutto rispetto all'amore, no? Cioè, che proposta c'è? Se tu guardi un po' i media, se tu senti un po' cosa dicono i giovani in giro, si esalta molto l'innamoramento, che è una cosa bellissima per carità, ma poi è quasi come se la fedeltà, lo stare insieme, l'avere un progetto fossero un po' la tomba dell'amore, come viene detto. Invece io credo che l'amore, la scelta, la condivisione, il buttare il cuore oltre l'ostacolo, lo scegliere, ovviamente dopo essersi conosciuti, di vivere tutta la vita insieme, è, come dire, la naturale evoluzione dell'innamoramento. È quello che fa diventare una coppia veramente consapevole di quello che sta facendo.
Una coppia consapevole, capace anche di far evolvere l'amore in maniera duratura anche nel futuro. Le difficoltà, ovviamente io dico sempre, perdoniamo il riferimento pubblicitario, non esiste la famiglia del mulino bianco, però nello stesso tempo proprio quello, no, di evitare, perché ecco nel tuo libro tu parli di coppie di innamorati come anche di quelle coppie deluse, stanche, se non ricordo male si parte purtroppo da un fallimento di un matrimonio.
Sì, sì, dunque, vedi, una cosa molto semplice che emerge dalla Bibbia e che anche noi ne facciamo esperienza, di cui anche noi facciamo esperienza, è questa: l'amore se non è coltivato muore. Cioè, essendo una cosa viva, come una pianta, come una bella rosa, se non lo si accudisce alla fine si spegne. E credo che sia questo un po' il problema che oggi attanaglia molte coppie. Cioè, è passato, come dire, la fiamma dell'innamoramento, non ci si sa più reinventare. In realtà questo perché si corre il rischio di porre l'altro come sorgente della mia felicità. Allora, è vero che quando si è innamorati si dice sei tutta la mia vita, senza di te muoio, ma non è vero. Cioè, in realtà con molto disincanto la Bibbia dice no, guarda che c'è un altro, c'è un altrove dove tu trovi la pienezza. Quindi una coppia cristiana che ha scoperto Cristo in mezzo al proprio amore, che sa dov'è l'origine del proprio amore, si guarda negli occhi per poi guardare nella stessa direzione. In questa prospettiva, come scrivo anche nel libro, affrontando appunto alcuni problemi di separazione all'interno di coppie bibliche, bisogna forse un po' contrastare una mentalità molto diffusa. E guarda, ci danno ragione anche alcuni dati scientifici, possiamo dire non di parte, non partigiani, non cattolici. Pensa che analisi recenti ci dicono che la maggioranza delle coppie che si dicono molto in crisi, che poi scelgono di stare insieme e che affrontano un percorso per vedere quali sono i problemi, 5 anni dopo affermano di essere molto felici stando insieme. Questo vuol dire che si è generata un po' questa idea che io vedo, un po' come quando uno gioca una partita di calcio, sta perdendo, allora il nostro mondo ci dice ma cambia squadra l'altra, no? In realtà no, se qualcosa non va bene, siamo sotto gli europei, bisogna giocare meglio, non bisogna cambiare squadra. Allora l'idea di fondo è, non funziona il tuo matrimonio? Cambia partner. No, provate a vedere cosa c'è che non funziona, cos'è che si può cambiare per giocare meglio questa partita. E penso che da questo punto di vista, soprattutto in questo tempo, la Chiesa possa diventare maestra. Cioè le coppie cristiane possono davvero, senza supponenza, senza moralismi, senza tirarsela troppo, come dico, indicare un percorso che poi rende felice le persone, dicendo è possibile amarsi per tutta la vita.
Fermo restando infatti che al centro di questa unione appunto c'è Dio, davanti al quale, no, nel momento del matrimonio, inteso come sacramento, noi giuriamo la nostra fedeltà e il nostro amore. Secondo te, Paolo, è possibile oggi... In una società abbastanza, no, varia, che è cambiata rispetto al passato, io sottolineo sempre, no, l'ampliamento delle tecnologie, il fatto che ormai siamo sempre più distratti da tante cose, dalle stesse cose dal mondo, anche dallo stesso lavoro, raccogliere questa sfida reale di coppia affinché davvero possa essere anche uno sport estremo, perché credo che poi, ecco, parte dalla coppia, poi figli e, se Dio vorrà, anche nipoti, e con tutti anche i problemi che comporta una famiglia, si può raccogliere questa, questa sfida per fare in modo che appunto la coppia possa portare avanti questo amore.
Guarda, io mi fido abbastanza di Gesù, nel senso che, come ben sai, al tempo di Gesù il divorzio c'era, era addirittura attribuito a Mosè, quindi figurati chi mai lo avrebbe scalzato. Gesù, in maniera polemica, e mannaggia lui, una delle poche pagine molto chiare nei Vangeli, dice che Dio non l'ha pensata così. Cioè Gesù dice, quando Dio ha creato la coppia l'ha pensata per sempre. E guarda, sentirmi dire da Gesù che l'idea che un uomo e una donna si possono amare tutta la vita, con tutte le difficoltà inerenti al caso, perché l'amore è uno sport estremo, cioè non è una roba fatta solo di emozione, ma soprattutto di scelta, a me rassicura. Cioè allora non è, come dire, un retaggio vetero-cattolico oppure una cosa legata a una società patriarcale. È davvero un progetto che sta a cuore a Dio. Dio ci ha pensati in compagnia, ma è una compagnia finalizzata, cioè la coppia è coppia per qualcosa, per diventare compagni di strada. A me sembra che uno dei limiti della nostra contemporaneità sia quello invece di avere poca fiducia in se stessi, no? Cioè di pensare che la coppia sia autoreferenziale. Quello che nel libro più volte chiamo l'amore di fusione, il fatto che il modello di coppia non è che io e te siamo, come dire, uno uguale all'altro, ma esattamente la diversità, la contrapposizione, il fatto che insieme andiamo in una stessa direzione. Insomma, mi sembra che la Chiesa in questo momento abbia un'opportunità straordinaria che non ha mai avuto nel passato, attenzione bene, perché la Chiesa stessa negli ultimi 20 anni sta scoprendo questi temi. Non c'è mai stato, ti dico, io stesso, essendo scrittore, leggendo, guardando, se tu vai indietro di 30 anni non trovi molti libri sulle coppie. L'attuale teologia matrimoniale si sta costruendo, ebbene la Chiesa ha un'opportunità straordinaria di riflettere, di condividere grazie delle coppie che si lasciano coinvolgere e di dare la buona notizia sull'amore, che è possibile amarsi per tutta la vita, ovviamente a certe condizioni e ovviamente seguendo le indicazioni che Dio ci ha dato.
Paolo, una curiosità più che altro, una notizia che ovviamente molti sicuramente sapranno. Tu prima eri un sacerdote, io correggo, tu sei tuttora anche sacerdote, anche se dal 2007 hai chiesto, diciamo, la dispensa per dedicarti alla tua famiglia, pur rimanendo ugualmente sacerdote come sacramento e continuando comunque a lavorare per la Chiesa. Una battuta, se vuoi, che mi pare ho letto tra le righe del tuo libro, quando chiedono a tuo figlio che lavoro fa il padre, tuo padre dice che fa il bibbioso, sei un bibbioso.
Sì. Lui infatti è sempre un po' spiazzato quando i suoi compagni dicono che lavoro fa il papà, nel senso che io ho scelto, dopo un percorso, come potete immaginare, anche abbastanza complesso e doloroso e molto intimo e personale, ho chiesto di essere dispensato dagli obblighi del ministero. Ovviamente, come tu ben dici, si vede che hai studiato teologia, il sacerdozio è un sacramento che dura sempre. Ovviamente in obbedienza alla Chiesa io non esercito il ministero, quindi non celebro l'Eucaristia, non confesso, però come battezzato posso assolvere al ministero di annunciare la parola. E ho cercato, ho voluto, ho creduto, e al momento al Signore questa cosa serve finché gli dura, di fare comunque della mia vita, dico sempre un po' per ridere, faccio l'evangelizzatore freelance, cioè
esatto,
di andare, mi ritrovo poi in una terra di mezzo, no? Questa è un po' l'esperienza che io dico sempre, essere sacerdote sì, però anche essere una persona con una famiglia, quindi con tutti i problemi del mutuo e altre amenità di questo genere, però in questa terra di mezzo trovo tantissimi cercatori di Dio. E come ho anche avuto modo di scrivere, lo dico pubblicamente, lo sa bene il mio vescovo che sorride quando dico questo, perché penso lo condivida, per me l'esperienza della famiglia, in particolare della paternità, mi ha aiutato a scoprire molte cose di Dio, cioè mi ha generato, io dico sempre, e ho anche scritto, è molto più quanto io sono stato generato da mio figlio che viceversa, cioè di quanto io l'ho generato.
Certo.
E quindi penso che un'esperienza è una stagione della vita. Io ho sempre amato le vite complicate, la mia è piuttosto complessa,
certo.
Però penso che in questi tempi complessi è interessante anche attraverso le proprie esperienze, con quanta più onestà possibile, con la consapevolezza del proprio limite, vedere come una parola con la P maiuscola possa illuminare qualunque percorso e qualunque situazione.
E credo sia un bellissimo esempio, penso, me lo confermerai, anche per le coppie di giovani, magari anche futuri sposi, fidanzati, che tu incontrerai.
Ma sì, no, dunque, non lo so questo, non lo so, nel senso che a me, essendo valdostano, montanaro, piuttosto, come dire, riottoso alle,
certo,
alle semplificazioni, non lo so, cioè io non so se questo è il momento degli esempi. Penso, questo sì, che chi legge i miei libri, chi segue la mia attività online, chi viene alle proposte di spiritualità che faccio, guarda, sto per partire adesso con 2 giorni con un gruppo di 20 coppie, mi percepisce come qualcuno che cerca, ok? Che cerca vuol dire... La dinamica del cristianesimo è un già e non ancora, cioè più conosci e più pensi di sapere e più ti accorgi di quante cose non ci sono.
Certo.
E mi sembra, poi ripeto, sono nella terra di mezzo, la chiesa è lunga, larga e profonda, quindi io sto in un cantuccio senza troppo disturbare, ma mi sembra che siano moltissime le persone che in questo momento, pur non bazzicando molte le nostre comunità, e questo ci tengo a sottolinearlo, io nella vita ho conosciuto pochissimi atei e molti anticlericali, e che facevano peraltro benissimo ad esserlo, perché magari abbiamo avuto delle esperienze traumatiche da noi cristiani, ci sono uomini e donne, ragazzi e ragazze, persone magari che hanno già fatto delle scelte di vita, cioè da adulti, che sentono tutto il fascino del Vangelo, e quindi penso, ribadisco, che la Chiesa abbia una grande opportunità. Io nel mio piccolo offro un piccolo servizio per chi vuole, in questo pezzo di strada, chi si sente in sintonia col mio stile e le mie parole, in assoluta e totale sintonia col pensiero della tradizione della Chiesa, proporre le cose nuove, no? Gesù fa le cose nuove, in questo momento la Chiesa è chiamata davvero a proporre in questo deserto dei sentimenti il grande progetto del Vangelo, amarsi come egli ci ama.
E allora ricordiamo il libro di Paolo Kurtaz, L'amore e altri sport estremi, l'editrice è San Paolo. Paolo, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi al telefono su Radio Frate Sole, speriamo di riaverti, se ti farà piacere, anche in futuro, magari, che ne so, per qualche altra nuova pubblicazione, perché vedo che la veste di scrittore ti riesce abbastanza bene.
Come dice la mosaica, ma anche perché evidentemente mi piace condividere le cose che scopro e che penso, quindi molto volentieri.
Permettimi anche di ricordare il tuo sito, che è una sorta anche di blog, dove possono anche condividere con te alcune riflessioni che tu di tanto in tanto pubblichi, è www.paolokurtaz.it. Paolo, io ti ringrazio, ti auguro una buona domenica, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon cammino.
A song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future even if you fail. Through the darkness, still another mile.
Radio Frate Sole, sempre con voi Andrea Meloni e
Francesco Vitale.
In viaggio con la radio.
Cosa dovremmo fare, Alessia? Sentiamoci la sua curiosità, che è meglio. Meglio. Vai Alessia.
Vai.
Buona domenica, la curiosità odierna riguarda uno degli alimenti più antichi del mondo. Il suo utilizzo risale addirittura al Neolitico per la conservazione degli alimenti. In chimica si chiama cloruro di sodio e a temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino incolore. Ormai si è capito che sto parlando del sale, di cui tutti conoscono il suo ormai consolidato uso in cucina per condire. Forse però non tutti sanno dell'esistenza in Polonia di una cattedrale fatta di sale, visitata oggi da milioni di persone. È stata creata all'interno di una miniera dove per secoli è stato estratto il sale e che ora è diventata un'attrazione turistica. Nei secoli infatti i minatori hanno creato molte opere artistiche di vario genere e hanno addirittura costruito una cattedrale dove poter pregare. Proprio quest'ultima rappresenta l'attrazione più importante, un'enorme stanza fatta interamente di sale, inclusi i candelabri. Talmente bella che nel 1978 è stata iscritta nel patrimonio dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Sperando di poterla presto visitare, vi auguro intanto una buona giornata.
E ringraziamo Alessia Forcinelli per la sua curiosità di questa settimana. Andrea, anche questa domenica siamo arrivati al termine.
Sì, Francesco, devo dire che volano sempre di più le puntate, quindi vuol dire che ci stiamo divertendo sempre di più. Ragazzi, ma voglio un'altra querela.
No, basta,
era una radio
basta,
a Roma.
Basta.
Che...
Siamo arrivati al termine, direi che è giunto il momento di restituire la linea alla regia centrale di Brindisi. Ci ritroviamo tra 7 giorni, alla stessa ora, sulle stesse frequenze. Vi ricordiamo, non lo dimentichiamo, anche la replica delle ore 17,
certo,
in cui ci potete riascoltare. Bene, da Francesco Vitale.
E quel che rimane di Andrea Meloni.
Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Frate Sole in blu.
Devo
fare sentire il jingle.
Naturalmente.
Buona domenica.
Buona domenica a tutti.
Ciao.
Ciao.